Ciao, io sono Silvia Boccardi, giornalista.
E io sono Francesco Rocchetti, segretario generale dell'ISPI.
Questo è Globally, il podcast di Will, in cui grazie agli esperti dell'ISPI diamo gli strumenti per analizzare e orientarci tra scenari internazionali in continuo mutamento.
Il mondo cambia in fretta e questo è uno spazio per raccontare e capire il cambiamento, la politica internazionale e oggi che cosa pensa l'Iran, spiegati in modo chiaro. Nella notte tra giovedì e venerdì, ovvero nella notte che passa tra la registrazione di questo episodio e la sua pubblicazione, i media iraniani hanno segnalato una serie di esplosioni vicino a una base aerea situata nei pressi di Isfahan, una città nel cuore dell'Iran, ma anche a Tabriz nel nord dell'Iran e forse anche in Siria. Secondo i primi rapporti, e pochi per la verità, questi eventi sono il risultato di un intervento dei sistemi di difesa iraniani che hanno risposto a quello che sembra essere stato un piccolo attacco israeliano. I danni sono stati descritti come minori, quindi ascoltate quello che ci siamo detti, anche se prima di questo attacco, anche perché vedrete nel finale che avevamo previsto qualcosa di simile. Buon ascolto.
Negli ultimi decenni l'Iran ha investito in milizie regionali per combattere Israele, come Hamas nella striscia di Gaza o Hezbollah in Libano. Ha cercato di contenere gli Stati Uniti formando le milizie in Iraq e ha armato i ribelli Houthi in Yemen per combattere la coalizione a guida saudita, intrappolata in una guerra che dura da anni. Proxy wars, con cui Teheran ha gestito a lungo le conseguenze internazionali delle sue azioni. Ecco, questa strategia è cambiata sabato scorso. A causa di tensioni economiche e politiche interne, la teocrazia sciita del paese questa volta ha scelto una nuova strada. Che conseguenze avrà questo attacco per le relazioni internazionali della Repubblica Islamica e per il suo stesso futuro? Oggi ne parliamo con Pejman Abdolmohammadi, analista associato ISPI e professore all'Università di Trento. Buongiorno.
Ciao Pejman.
Eccoci qua, buongiorno a tutti.
Ecco, Pejman, ci faresti un breve riassunto delle relazioni che l'Iran intrattiene con gli altri paesi del Medio Oriente? Perché è sempre molto confuso, è sempre molto complicato da capire. Quali sono i suoi più acerrimi nemici nell'area?
Ma diciamo che l'Iran, dal punto di vista strutturale, a prescindere dal fatto di essere Repubblica Islamica o no, e chiaramente troverebbe come alleato naturale Israele e i paesi arabi come competitor. Però è anche vero che con le sovrastrutture della Repubblica Islamica dopo il 1979 e con un governo israeliano chiaramente oggi abbastanza con idee radicali e politiche radicali, oggi è diciamo il principale competitor della Repubblica Islamica è Israele e dall'altra parte l'Arabia Saudita. L'Arabia Saudita però è un competitor naturale perché del Golfo Persico chiaramente sono i due primi che si fanno la competizione.
Sono due primi dal punto di vista diciamo della popolazione, cioè come grandezza, come
sono
anche
più grandi
geograficamente, anche per diciamo confessione, sunnismo, lo sciismo, cioè prova, scusami Pejman, te lo chiedo perché non tutti magari arrivano a definire questi contorni di questa competizione, ci indichi queste fratture che soprattutto ci sono tra Iran e Arabia Saudita principalmente, ecco, per capire.
Allora, diciamo, principalmente l'Iran rappresenta sul Golfo Persico l'anima persiana, l'Arabia Saudita rappresenta l'anima araba del Golfo Persico. Dopodiché è chiaro che in Iran, dal punto di vista religioso, c'è una tradizione dello sciismo, dal punto di vista invece dell'Arabia Saudita è quello sunnismo. Poi è vero che l'Islam nasce nella penisola arabica, quindi dove oggi è l'Arabia Saudita, e quindi a livello simbolico l'Arabia Saudita porta in sé l'idea di Medina e Mecca e quindi c'è un importante punto simbolico del mondo islamico in generale. L'Iran invece utilizza la religione islamica come ideologia politica e soprattutto del 79 in poi della rivoluzione guidata dall'Ayatollah Khomeini e l'istituzione della Repubblica Islamica in Iran. E questo chiaramente ha portato, così torno alla domanda iniziale, la Repubblica Islamica a utilizzare l'Islam politico in generale, ma con l'idea più specifica dello sciismo in particolare, su alcune zone dei paesi vicini. L'Iraq, Libano, Siria, Yemen e anche il Bahrain. Sono zone in cui la Repubblica Islamica riesce a penetrare utilizzando il soft power dell'Islam politico.
Quindi in che modo? Cosa significa il soft power?
Il soft power vuol dire l'utilizzo di una serie di risorse culturali, come faceva gli Stati Uniti nella Guerra Fredda, che utilizzava Hollywood, McDonald's, Rocky, Rambo, e far vedere i sovietici cattivi, così tutti invece gli americani. La Repubblica Islamica utilizza la narrativa sciita, e quindi l'idea del martirio, l'idea del jihad globale contro l'ingiustizia, contro il cattivo capitalismo, gli Stati Uniti cattivi, l'Israele sionista, cioè questa idea qui, e il fatto che ci sono i poveri, i diseredati del mondo, e tra questi i palestinesi sono il miglior esempio. E quindi la difesa di questo mondo contro questo mondo, diciamo, nero, il bianco contro nero. Questo ha creato un'interessante persuasione negli ultimi 10-15 anni nei confronti del pubblico dell'Islam militante globale. Per esempio nel sud del Libano, nell'Iraq sciita, abbiamo detto nello Yemen con gli Houthi e così via. Ma attenzione che questo, magari poi lo chiederete più avanti, non trova invece una grande attrattività tra la cittadinanza iraniana dentro. L'attrattività è verso fuori.
Peshman, tu possiamo dire sei un iraniano della diaspora, anche se insomma non sei la diaspora del 79, ma sei un iraniano che vive fuori dall'Iran osserva da fuori le cose che succedono al tuo paese, insomma al tuo paese poi di origine. Puoi dirci un po' proprio questo, cioè ci puoi far capire come oggi vive la cittadinanza iraniana e quello che sta succedendo all'Iran e la sua proiezione esterna? Perché insomma ne abbiamo parlato tantissimo, questo attacco diretto a Israele, insomma un Iran attivissimo ma dentro?
Infatti è la Repubblica Islamica attivissima, non l'Iran. C'è una differenza essenziale tra la Repubblica Islamica e quella che è la società iraniana, ma quando lo dicevo 10 anni fa o anche 5, anche 3 anni fa
nessuno ti ascoltava.
No, faticavamo a far passare perché c'erano i carissimi a New York e altri, anche studiosi, che cercavano di dire no, perché non è così. Ci è voluto la rivoluzione culturale del 22-23, che il mondo vedesse questi giovani e queste donne iraniane che hanno perso la vita per la libertà e per mettersi contro le linee guida della Repubblica Islamica, per in qualche modo mettere una critica importante verso anche la visione che una parte del mondo europeo e americano, soprattutto culturale, aveva nei confronti della società iraniana, associandola, e tu ti ricorderai Francesco, ai riformisti, al sorriso di Zarif, a tutta quell'area lì.
E questo
oggi si fa più vedere, io sicuramente sia come studioso, ma anche come tu dicevi, chiaramente sull'Iran ho anche una penetrazione più profonda, e vedo e sento che chiaramente c'è un 80% della popolazione che vuole un Iran laico, liberal democratico e sicuramente senza tensioni internazionali, e in particolare più simpatico verso Israele che verso la Palestina, al contrario dei paesi arabi, che i loro cittadini sono più vicini al caso palestinese, mentre i loro stati sono magari più vicini a Israele.
Ma Peshman, scusami, secondo te quindi l'apertura fatta dall'Occidente nell'epoca Rouhani, nel momento insomma degli accordi sul nucleare, il cosiddetto JCPOA, fu un errore strategico dell'Occidente? Cioè è questo che mi stai cercando di dire? Come dire, in quel momento è vero, ci fu una grandissima apertura verso l'Iran. Nel 2015 si arriva a un accordo sul nucleare iraniano, Peshman poi tu mi correggerai, ma per farlo a grandi linee, dopo un negoziato durante la presidenza Obama si arriva a un accordo sul nucleare iraniano. Che cosa vuol dire? Che l'Iran decide di diminuire le sue ambizioni nucleari, quindi di non arrivare all'utilizzo del nucleare per soprattutto alla bomba cosiddetta, ma un utilizzo civile, in cambio di un'apertura, minori sanzioni, anzi praticamente l'estinzione di sanzioni, e un'apertura di credito da parte dell'Occidente in tutte le sue forme. Questa è stata una stagione appunto vissuta dall'Occidente come una stagione riformista dell'Iran, che è andata estinguendosi di pari passo, vabbè, certamente con l'arrivo da una parte della presidenza Trump, ma ma non soltanto, perché nel frattempo anche in Iran le cose stavano cambiando, insomma c'è stata, diciamo, un allineamento politico che ha portato alla fine di questo momento. Quindi le sanzioni sono tornate in essere, l'Iran ha ricominciato ad arricchire l'uranio per arrivare alla bomba, eccetera eccetera. Però, e quindi qui la mia domanda, Pejman, quell'apertura fu un errore strategico nostro?
Fu un errore strategico, e l'ho sempre detto già dal tempo, quindi non lo dico oggi, lo dicevo certo. Già nel 2015, un errore strategico che non si limitava al 2015, partiva con la dottrina Obama, quindi non era tanto sì. Solo l'Europa. La dottrina Obama, che voleva correggere la dottrina Bush, che secondo me era la più sbagliata, quindi su quello non si piove, ma la dottrina Obama, che voleva fare questa idea costruttivista con l'elite politica l'Islam del mondo, tra cui Erdogan e anche la Repubblica Islamica e il Qatar, non considerava però che uno dei valori importanti che ancora rimane dell'Occidente, come dici tu, ma io lo chiamo il mondo liberal democratico, perché anche il Giappone e il Sud Corea sono, quindi io non mi fermo sull'Occidente. Noi dobbiamo mettere in primo piano che alcuni valori dobbiamo tenerceli, perché la liberal democrazia non deve fare dei compromessi su alcune situazioni. C'è il compromesso con Rouhani, quando so che qualche anno prima e qualche anno dopo tantissimi iraniani sono stati repressi, e questo è l'errore strategico. Quei paesi arabi del Golfo Persico, noi continuiamo questa cosa, ma siamo arrivati ormai al capolinea, perché se continuiamo a fare quello, ormai gli autoritarismi sono maggioranza, e adesso non ci sarà più McDonald's e Rocky e Rambo, adesso arrivano l'imperialismo dei nuovi autoritarismi, quindi penetrano i nostri centri di studio, penetrano il nostro sport, penetrano varie zone, e questo è il momento di stare molto attenti.
Ecco, però è vero anche che in Iran in questo momento c'è una situazione un po' complicata, nel senso che appunto è vero che questi moderati, diciamo, non sono più al potere ci sono sicuramente quelli più ortodossi, però è anche vero che Khamenei sta diventando sempre più vecchio, e quindi c'è un problema di dove passerà, no, questo potere nel paese. È vero che sempre meno gente va a votare, è vero che le autorità, insomma, stanno stringendo, probabilmente nelle prossime settimane, l'abbiamo visto anche adesso negli ultimi pochi giorni, stanno stringendo sempre di più sulle leggi, sull'obbligo del velo. Ecco, internamente qual è la situazione del paese post attacco, diciamo, ma anche un po' più a livello generale, cioè che ha portato forse a questo attacco?
Diciamo che è pienamente importante questo, che la Repubblica Islamica si sta preparando per l'azione di potere da questa guida suprema a quella che loro vorrebbero sia la successiva, la terza. È chiaro anche che in Iran è già avvenuta la rivoluzione culturale, non la rivoluzione politica, quindi il fatto di aver tolto il velo e fatto saltare i turbanti al clero sciita e che le donne sono tolte il velo, hanno già colpito i due principali elementi ideologici della Repubblica Islamica. È vero anche che questo attacco che è avvenuto, subito, come fa la Russia, si è cercato di fare la propaganda. Quindi quella parte minoritaria, in parte anche responsabile delle repressioni, sono usciti a festeggiare, hanno girato dei clip e l'hanno fatto girare nel mondo. In realtà la buona parte degli iraniani oggi è timorosa che la Repubblica Islamica, oltre che aver represso la società, ha messo in rischio la sicurezza nazionale, perché attaccando così Israele, il contrattacco di Israele può essere di nocivo per l'interesse nazionale iraniano, non per la Repubblica Islamica, e quindi c'è un grandissimo senso di timore e paura che ciò possa accadere e possa influenzare negativamente il processo dei prossimi mesi o settimane. Quindi c'è una preoccupazione che non va sottovalutata assolutamente.
Ma quindi, Pejman, secondo te che cosa aveva in testa la leadership iraniana quando ha compiuto quell'attacco che, per quanto sia stato diciamo etichettato come simbolico, è comunque stato un attacco possente, perché 300 tra missili, droni, insomma non è proprio un attacco simbolico, è comunque una dimostrazione di una capacità di arrivare direttamente ad attaccare un paese comunque nemico.
Assolutamente, questo attacco era da un lato dimostrativo e palcoscenico, perché la Repubblica Islamica doveva far vedere alla sua opinione pubblica, che come dicevo è particolarmente di questo islamismo globale più che dentro, ma anche una parte dei suoi uomini, dell'elite, del militari e politici, di far vedere questa azione. Ma dall'altra parte, attenzione, che come dicevate prima voi, il fatto che Teheran per la prima volta abbia reagito, perché ricordiamoci una reazione, Israele ha attaccato il consolato della Repubblica Islamica in Siria, quindi questa reazione all'attacco israeliano parte dal territorio iraniano. Pertanto abbiamo una situazione in questo momento importante, dove c'è una Repubblica Islamica che si è esposta fisicamente da sola contro Israele con i proxy, e però è Cina e Russia dietro, però da sola come corpo. Prima usava i proxy. Questo vuol dire che si passa a un'altra fase. Ora bisogna vedere se Israele risponde sul territorio iraniano o sui proxy. Io al 60% penso che risponderà sul territorio iraniano, magari in zone targeted militari o energetiche, ma a quel punto la Repubblica Islamica deve continuare a usare il suo corpo, cioè il corpo della Repubblica Islamica, non solo i proxy. Quindi è vero che siamo passati in un'altra fase, fase molto pericolosa, e quindi se Israele colpisce l'Iran, la Repubblica Islamica risponderà e c'è l'escalation, e quindi si rischia un'apertura del conflitto in modo molto pesante.
Non dire terza guerra mondiale.
Per non l'ho detto, non l'ho detto per voi.
Abbiamo cercato di evitarlo nelle ultime settimane.
Credo che sia importante quello che ci hai fatto, cioè una disamina un po' di quello che dentro il popolo iraniano pensa, il grande iato tra il popolo iraniano e la leadership iraniana, e quello che la leadership iraniana fa e potrebbe fare nel futuro. È molto importante, perché siamo in una fase in cui leggere l'Iran è molto difficile, forse mai stato così difficile, e soprattutto in cui comunque l'Iran, nonostante il suo isolamento regionale quasi mondiale, possiamo dire, insomma, se non per alcune eccezioni, rimane al centro delle dinamiche geopolitiche. Quindi dobbiamo capire sempre di più. Quindi grazie Peshman.
Grazie a voi ragazzi.
E grazie Fra per essere stati con noi. Ci sentiamo tra una settimana.